L'onore di parteciparvi questo mattino è compresa nel titolo da una pagina profetica. Perciò ho desiderio di leggere e di meditare con voi il capitolo 12 del profeta Daniele, anzi se vogliamo postarci lì perché non passeremo in altri passi diversi da questo capitolo 12. Ma vorrei prima dire due parole di premessa onde poter capire meglio l'insegnamento che possiamo riceverne. È convinzione diffusa che le profezie della Bibbia debbano essere cercate nell'Apocalisse. L'Apocalisse è il libro delle profezie. È anche vero, non sto qui a smentire quello che è addirittura un luogo comune, perché là si trovano descritti i tremendi giudizi sul mondo apostata e infine anche la descrizione di nuovi cieli e nuova terra. Quindi ecco perché è il libro delle profezie. Il termine Apocalisse è inteso anche nel senso di catastrofe e per questo un disastro è chiamato spesso un Apocalisse. Perché una carambola di macchine sull'autostrada viene descritta era un Apocalisse? Perché appunto è un grande disastro, i disastri appunto descritti in quel libro. Ma benché l'Apocalisse descriva l'adempimento di molti giudizi, i loro annunzi o le loro profezie si trovano dislocate e seminate in tutta la Bibbia. Ed il libro più specificamente profetico è il libro del profeta Daniele. In secondo luogo anche il libro di Ezechiele, meno Geremia ed Isaia, perché sono due profeti che riguardano particolarmente Israele. Isaia e Israele in nazione, nel paese, e Geremia a cavallo poco prima e durante la deportazione. E quindi, però, il profeta più eccellente, diciamo, per le profezie è appunto Daniele. Perché in esso è profetizzata la storia di tutte le nazioni, naturalmente rapportate anche al regno di Israele, sempre perché Israele è la pupilla del Signore, quindi tutto quello che è storico riguarda sempre Israele. Questo lo dimostra bene il sogno della statua che si trova nel capitolo 2, che comincia col regno di Babilonia e termina col regno di Cristo che verrà. Che poi il regno di Cristo che verrà è proprio il destino, la fine, diciamo la fine di questa statua composta di 4 o 5 imperi, di cui rapidamente ne è descritto la posizione, la funzione, ma l'insorgere, il decadimento, la fine e così via, fino a che un ultimo regno verrà e sarà il regno di Cristo. E questo sarà una pietra che spezzerà i piedi della statua, come dire, spezzerà la storia e imporrà appunto il regno glorioso di Cristo su questa terra. Le cose però poi continueranno. Bene, ma venendo a Daniele, cominciamo con ricordare che il capitolo 11 si conclude con gli avvenimenti riferiti al tempo che riguarda l'Anticristo. Se voi leggete, non andiamo adesso, ma vedete la fine del capitolo 11, si completa con i tempi del tempo dell'Anticristo. Ma leggiamo il primo versetto del capitolo 12 e ricordiamo che questo capitolo è un dialogo fra Dio e Daniele. Ecco, ascoltiamo il primo versetto.
E in quel tempo sorgerà Micaele, il grande capo, il difensore dei figlioli del tuo popolo. E sarà un tempo d'angoscia, quale non se n'ebbe mai da quando esistono nazioni fino a quell'epoca. E in quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli, cioè, che saranno trovati iscritti nel libro.
Io credo che anche una persona che non conosca molto le profezie, leggendo questo primo versetto del capitolo 12, si trova veramente gettato in un istante dentro un linguaggio profetico. Diciamo proprio un discorso che preannuncia qualcosa che accadrà. In quel tempo sorgerà Micael, il gran capo, il difensore dei figliuoli del tuo popolo. Ho detto che il libro di questo capitolo 12 riguarda un dialogo fra Dio e Daniele. Ed è detto chiaramente che questo Micael è il gran capo dell'esercito di Dio che difende il popolo. Quindi è una gran benedizione questa per i credenti, che abbiamo detto nel culto che i credenti hanno la luce della vita, e questa è una grande fraggio di luce, che il Signore ha un gran capo che governa tutte le cose. Molti non sanno questo perché sono disseminati nella scrittura, ma in modo vago, ma nell'aria ci sono schiere, immense schiere di angeli e di spiriti benigni e maligni, e c'è una guerra costante del male contro il bene, ma la parola di Dio ci dice che il bene vincerà, la vita vincerà. E vediamolo che c'è un gran capo, un capo dell'esercito di Dio che lo governa, lo comanda, lo guida a contrastare le forze malefiche. E lo difenderà in quel tempo che è descritto come il tempo dell'angoscia di Giacobbe, cioè la gran tribolazione. Quando voi trovate nella lettera ai Romani, se non vado errato, c'è proprio questa frase: il tempo dell'angoscia di Giacobbe. È il tempo della gran tribolazione. Ebbene, in quel tempo il capo dell'esercito di Dio difenderà, avrà cura, guiderà il popolo del Signore. Ma è confortante la notizia che finalmente il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno scritti nel libro. Ecco la parola. Perciò, dopo tutti i massacri inflitti ad Israele, abbiamo finalmente la profezia del tempo della sua salvezza. Cioè, qui è indicato, proprio è circoscritto in qualche modo, il tempo in cui sarà salvato, perché di profezie della salvezza di Israele, tutti i profeti, cominciando da Isaia anche ai minori, profetizzano tutti un ristoramento del popolo di Dio, che è la pupilla dell'occhio del Signore. Ma qui viene dato l'indicazione del periodo in cui Israele sarà salvato. Bene, leggiamo ora i versetti 2 e 3, sempre di questo capitolo 12, dal quale non ci spostiamo.
E molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna, gli altri per l'obbrobrio, per un'eterna infamia. E i savi risplenderanno come lo splendore della distesa, e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno.
Che meravigliosa promessa, che profezie vengono date qui, che hanno bisogno di essere illuminate dallo Spirito del Signore. Anzitutto vediamo che qui c'è parlato di una risurrezione generalizzata, proprio come detto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24. Le tombe si apriranno e i morti risusciteranno tutti quanti, esattamente come dice qui in Daniele circa 500 anni prima di Cristo: gli uni risurrezione di vita e gli altri risurrezione di condanna. La risurrezione è un fatto eterno, è una base, un principio, la dimostrazione della potenza irresistibile del Signore, che è il datore della vita e la governa questa via. Non c'è estinzione di sorta, c'è risurrezione degli empi per essere condannati, dei giusti per essere benedetti. Quale profezie, è straordinario. Fin da allora, e poi Gesù, vediamo che ribadisce, se noi stiamo attenti, tutte queste profezie molto antiche sono riprese da Gesù pari pari, e sono dette le stesse cose. È annunciato che chi sarà scritto nel libro vedrà cose meravigliose. Infatti è detto che coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, gli uni per la vita eterna e gli altri per l'obbrobrio e per una eterna infamia. È inutile girare attorno, mi fanno pena la cultura del nostro tempo, che pensa di essere riuscita ad uccidere Dio con tutto il suo programma, e pensa, si illude di andare avanti: noi con la nostra scienza, la nostra politica ricostruiremo il mondo, e non si accorgono che sono già infognati fin qui nella perdizione, e sono stati accecati, questi ciechi non possono vedere nessun raggio della luce della vita. Questo è il fatto. Nel sepolcro, dice, dunque, non ci sono degli estinti. Andate in un cimitero, ci sono spesso io nei cimiteri quando devo ministrare la parola a una sepoltura, e spesso mi diletto spiritualmente a dire: guardatevi attorno, vedete queste tombe? Un giorno si apriranno tutte, indistintamente, buoni e cattivi, salvati e perduti, tutti verranno fuori. Ecco la sovranità di Dio sulla vita e su tutti gli uomini. Ci sono dei corpi che dormono in attesa di essere risvegliati. Nel sepolcro non c'è l'anima, ci sono dei corpi che aspettano il giorno di essere risvegliati, e il datore della vita ha già stabilito quale sarà quel giorno, e sarà un giorno preciso in cui risveglierà tutti questi corpi. Sono risvegliati per ricevere nell'aldilà il premio o la condanna che sono proprio di ciascuno. Vedete che non c'è differenza, qui non c'è protettivismo. Il Signore dice sia gli empi riceveranno la sua parte e i giusti, secondo la grazia di Dio, riceveranno la giusta loro parte, e quindi il conforto e quella consolazione che hanno sempre aspettato durante tutta la vita. Ci è stato detto in questi primi due versetti che i santi risplenderanno nello splendore della distesa. E come accennavo poc'anzi, Gesù lo dice questo pensiero nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, dove dice che i giusti risplenderanno come il sole nella distesa del Signore. E allora Israele, nelle minacce da cui sono stati attaccati, finalmente c'è, anche nelle persecuzioni, qui li onora con il termine di savi, perché sapienti nelle loro scelte, sia per quelli di Israele che per quella Chiesa, sono tutti i suoi servi, e annuncia per ognuno un premio appropriato. È interessante che, pur essendo un profeta di Israele, Daniele, non ha fatto una differenza fra i santi dell'Antico Testamento e i santi del Nuovo. Ci sarà un premio per entrambi, per tutti e due, dicendo: e quelli che ne avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle in sempiterno, come ho accennato poc'anzi, e nello splendore e nella gloria che si manifesterà per i servi fedeli. Osserviamo che il Signore qui non fa differenza fra i savi dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché, benché siano distinte, sono unite nel loro giubilo, anche se alla fine fra i salvati di Israele e quelli dei gentili una differenza ci sarà. Quale? Gli uni saranno la sposa di Cristo e gli altri il popolo di Dio. Questa è la differenza sostanziale che ci sarà. Perciò questo è un serio motivo per continuare a testimoniare di Cristo e della sua salvezza. Ecco, dovrebbe essere un incoraggiamento che coloro che ne avranno giustificati molti saranno glorificati. Pensiamo ai credenti, sono dei credenti che non fanno mai una parola di testimonianza, non dicono mai niente con nessuno, mentre ci sono dei credenti che consumano la loro vita nell'evangelizzazione, nella testimonianza, non dico nella predicazione, che la predicazione è un dono del Signore, ma la testimonianza è qualcosa di diverso e di importante. Bene. Dopo queste grandi rivelazioni che sono poi state ratificate da Gesù, Daniele riceve un altro ordine. È un ordine che è anche una rivelazione. Versetto 4, ecco, rileggiamo il versetto 4.
E tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro sino al tempo della fine. Molti lo studieranno con cura, e la conoscenza aumenterà.
Ecco, e tu Daniele, tieni nascoste queste parole. Ho già detto, quando abbiamo letto a braccio, che è strano che il Signore mandi un profeta per illuminare la gente, per ammaestrare la gente, e che poi gli dica: tieni nascoste queste cose. Ecco, perché questo qui? La risposta è nello stesso versetto, del versetto 4, dove è detto: e sigilla fino al tempo della fine. Sigilla queste cose fino al tempo della fine. Egli voleva dire che queste cose sono veraci, ma non sono per un adempimento a breve termine, non sono per questo. E noi sappiamo che sarebbero avvenuti dopo il lungo tempo della Chiesa che noi stiamo vivendo. E dice che quel libro in cui sono rivelazioni, molti lo studieranno con cura e la conoscenza aumenterà. Ed oggi dobbiamo dire che la conoscenza è già aumentata. Oggi la conoscenza è pressoché totale. Credo fermamente che non abbiamo da andare a scoprire nulla di più di quello che noi già conosciamo, non solo del Vangelo, della grazia, della storia, ma anche delle profezie che riguardano il futuro. E ciò è dovuto al fatto che Israele, senza gli oracoli di Dio, questo è il fatto. Perciò la Chiesa ha molte cose da insegnare ad Israele per aiutarlo ad aprire gli occhi sul loro Dio. Infatti noi udiamo spesso delle preghiere in favore di Israele ed io sono perfettamente concorde, d'accordo e dico il mio amen, anzi io prego, non voglio dire ogni giorno, prego spesso per Israele perché mentre il mondo lo odia e continua ad odiarlo, in realtà egli è la pupilla dell'occhio del Signore, sono gli eletti di Dio. Che ne possa pensare il mondo apostata. Bene, a questo punto Daniele riceve un'ulteriore visione che è contenuta nei versetti da 5 a 7. Ecco, ascoltiamo i versetti da 5 a 7.
Poi io, Daniele, guardai ed ecco due altri uomini in piedi, l'uno di qua sulla sponda del fiume e l'altro di là sull'altra sponda del fiume. E l'uno d'essi disse all'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume, «Quando sarà la fine di queste meraviglie?» E io udii l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume, il quale, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno, che ciò sarà per un tempo, per due tempi e per la metà d'un tempo». E quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno.
Ecco, grazie alla lettura. Vediamo che ha di nuovo la visione di un personaggio trascendente che non è difficile riconoscere. Le vede sul fiume Iddekel. Un personaggio che aveva già incontrato nei capitoli 10, versetti da 4 a 6. Allora, capitolo 10, versetti da 4 a 6. Ecco, lasciamo il capitolo 12 per un istante, solo per questa lettura. Rivede in visione ancora quel personaggio che ora andiamo ad identificare.
E il 24esimo giorno del primo mese, come io mi trovavo in riva al gran fiume, che è lo Iddekel, alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino con attorno ai fianchi una cintura d'oro d'ufaz. Il suo corpo era come un crisolito, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore, i suoi occhi erano come fiamme di fuoco, le sue braccia e i suoi piedi parevano terzo rame e il suono della sua voce era come il rumore d'una moltitudine.
Ecco qual è la visione descritta. In quell'occasione Daniele aveva ricevuto una grande rivelazione profetica e per questo gli fece cordoglio, in seguito a cui pregò e digiunò con fervore. Allora ebbe la visione di un personaggio che consiste in una visione di Cristo nella sua realtà. Cioè questa visione di quest'uomo vestito in vesti bianche sul fiume Iddekel è una visione di Cristo. Ora diciamo che qui sono secoli e secoli prima della venuta di Cristo. Dice, guardai ed ecco un uomo vestito di lino con attorno ai fianchi una cintura d'oro di Ofaz. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia aveva l'aspetto della folgore e i suoi occhi erano come fiamme di fuoco. Questa e le sue braccia e i suoi piedi parevano terzo rame. Ora, teniamo un attimo questa visione, la descrizione di quest'uomo. Ed ora leggiamo in Apocalisse, capitolo 1, da 13 a 16. Poi torniamo ancora al capitolo 12. Perché, intanto che cerchiamo il testo, perché qui, in questo capitolo, c'è la descrizione di Cristo nella gloria. E mentre leggiamo il passo, che non ci soffermiamo a descriverlo, troveremo che il personaggio che Daniele ha visto sul fiume Iddekel è lo stesso che la Bibbia ci descrive Gesù nell'Apocalisse, nella gloria. Ascoltiamo.
In mezzo ai candelabri vidi uno somigliante a un figliol d'uomo vestito d'una veste lunga fino ai piedi e cinto d'una cintura d'oro all'altezza del petto. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come candida lana, come neve, e i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, e i suoi piedi erano simili a terso rame arroventato in una fornace. La sua voce era come la voce di molte acque, ed egli teneva nella sua man destra 7 stelle, e dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, acuta, e il suo volto era come il sole quando splende nella sua forza.
Spero che abbiate rilevato, avete tenuto a mente quello, il personaggio del fiume Iddekel è questo. E vedete che sono la stessa persona, gli occhi, il fuoco, la tunica, la cintura d'oro, le braccia, tutto è la stessa persona. Confrontando le due visioni vediamo che il personaggio è lo stesso, cioè Cristo. Quindi non c'è dubbio che si tratti della persona appunto di Cristo, ma prima dell'incarnazione, perché Daniele viene secoli e secoli prima dell'incarnazione, della venuta, della nascita di Cristo. E però la visione era anticipata, quindi era la venuta, una venuta di Cristo prima della sua incarnazione. Torniamo ai versetti da 5 a 7, dove è detto: uno di quei due uomini che stavano uno su una sponda e l'altro sull'altra del fiume, disse all'uomo vestito di lino, cioè che è Cristo, no? Quando sarà la fine di queste meraviglie? Credo che per queste meraviglie debba intendersi tutto il rivelato del libro di Daniele e non solo le risurrezioni. E l'uomo vestito di lino, che stava sopra le acque del fiume Iddekel, alzata la mano destra e la mano sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che ciò sarà per un tempo, per dei tempi e la metà di un tempo. Questa è la descrizione. E quando la forza del popolo santo sarà interamente infranta, allora tutte queste cose si compiranno. Ecco come ha rivelato la profezia il tempo in cui il popolo, o meno, si riempiranno tutte queste cose, ed era soprattutto la liberazione del popolo di Dio. Non voglio soffermarmi a spiegare la durata del tempo, ma rileviamo bene soltanto che la cosa avverrà quando la forza del popolo sarà interamente infranta. Guardate che ha un grande peso questa parola. Le cose avverranno quando la forza del popolo sarà interamente infranta, distrutta. Fermiamoci a rilevare l'adempimento del metodo del Signore, che è in atto anche per noi oggi. Quindi sono profezie che riguardano il futuro, ma il metodo riguarda anche oggi. E cioè che in ogni tempo il Signore interviene per salvare un perduto soltanto quando questi è senza forza. Fratello Lorenzo ce l'aveva sempre detto: il Signore non va a visitare, a salvare una persona quando ancora le sue forze, nuota da solo, si agita, lavora con le sue forze, conta su se stesso. Se conti su te stesso, vai avanti, vai dove vuoi. Ma quando, lei ci fa l'esempio del nuotatore, quando uno sta nuotando, non ha più le forze e grida aiuto, allora è il momento in cui uno va a salvarlo. Così il Signore, finché noi abbaiamo con le nostre lamentele, egli non si muove, ma solo quando tutta la nostra forza sarà infranta. E così è profeticamente per Israele. Questa è una cosa molto significativa e illuminante riguardo alle aspettative profetiche. È chiara qui l'indicazione della fine della grande tribolazione. Soltanto allora tutte queste cose avverranno. Ma oggi Israele è una grande potenza militare. Voi sapete che Israele ha la bomba atomica come le grandi nazioni, no? È una grande potenza militare. È ancora troppa forza. Perciò è ancora presto pensare alla sua salvezza. Israele è troppo forte. Il Signore aspetta che cosa? Che venga infranta la sua forza. Questa è l'attesa del Signore. E non è che io desideri questo, è chiaro, ma questo è il piano profetico che io credo. Bene, noi potremmo dire quante meraviglie ha saputo Daniele, ma ascoltiamo invece quanto aveva capito delle rivelazioni ricevute. Versetti 8 e 9, ascoltiamo i versetti 8 e 9.
E io udii, ma non compresi, e dissi, Signor mio, quale sarà la fine di queste cose? Ed egli rispose, va Daniele, poiché queste parole sono nascoste e sigillate sino al tempo della fine.
Ecco, Daniele ha udito bene, ma non ha capito nulla. Perché? Non essendo cose che riguardavano il suo tempo, il Signore non gli ha dato di comprenderle. Fratelli, è una grande rivelazione. Impariamo a capire quel che dice il capitolo Deuteronomio, capitolo 29, versetto 29, che le cose rivelate sono per noi, ma le cose nascoste sono per il Signore. Quindi se una cosa non la possiamo capire, è inutile che noi vogliamo fare i profeti fuori luogo, inventare qualcosa, come succede molte volte. Noi non siamo qui per inventare niente, ma per capire solo quel che il Signore ci dice. Daniele fu un grande profeta, straordinario profeta, ha rivelato delle cose straordinarie, però molte delle quali anche lui non le ha capite. Ma perché non le ha capite? Perché non erano per il suo tempo. Ecco, e anche noi, fratelli, non rompiamoci la testa a cercare di spiegare profezie che non sono spiegabili, perché le ha chiuse lui, le ha nascoste lui. Ma possiamo capirle noi perché ci avviciniamo al tempo. Perché noi possiamo spiegare abbastanza, sufficientemente, fino a un certo punto, il contenuto di questo capitolo 12 di Daniele? Perché noi siamo nell'era della grazia, lui non c'era. E non era per lui, era piuttosto per noi, soprattutto per Israele. Ad Abramo il Signore non tenne nascosto quello che stava per fare, cioè in relazione a Sodoma e Gomorra. Dice in un capitolo 18, celerò io al mio servitore Abramo quel che sto per fare. No, gliel'ha detto, non gliel'ha nascosto, gliel'ha detto. Perché? Perché era una cosa che riguardava il suo tempo. Perché il tempo era vicino, ma queste erano cose che non riguardavano il tempo di Daniele. Così Daniele dice, e io udii, ma non compresi. Io udii, ma non compresi. E io dissi, Signor mio, qual sarà la fine di queste cose? E il Signore rispose, va Daniele, poiché queste parole sono nascoste e sigillate fino al tempo della fine. Sono nascoste fino al tempo della fine. Io ricordo che circa 50 anni fa, studiando con il fratello del dottor Pas, che è stato sempre direttore della scuola biblica in Svizzera, lui diceva sempre, parlando ad esempio dell'Anticristo, che tutti hanno voluto, sono scritti dei libri per cercare di spiegare chi è il nome dell'Anticristo, chi è, quando verrà e così via. E lui ha detto molto semplicemente, non è per il nostro tempo. I credenti, le persone che appartengono al Signore, che vivranno in quel tempo, state tranquilli, lo capiranno. Appena l'Anticristo apparirà nel mondo, lo conosceranno. Ma noi non lo conosciamo e non cerchiamo di spiegare quel che non ci ha dato di spiegare. Non è saggio. Dobbiamo accettare umilmente che il libro ce l'ha in mano il Signore ed è Lui che dirige tutte le cose. E noi dobbiamo soltanto accettare solo quello che ci dice, il resto no. Cioè, sono scritte, ma sono sigillate in modo che non si capiscono fino al tempo in cui saranno necessarie. E apro una breve parentesi qui, perché ci sta, e se ci sono degli amici qui che non sono credenti, forse si meraviglieranno vederci gioiosi e tranquilli di fronte a queste cose, mentre loro forse, non è una mancanza di rispetto, neanche un'irreverenza verso la loro intelligenza, ma se non capisci è perché non hai un cuore puro, non hai un cuore aperto per il Signore, questo è il grande fatto. Quindi Daniele non era il suo tempo e non gli ha dato di capire, ma ancora oggi, Signore, l'Evangelo è chiaro e meraviglioso, ma non dice niente quando un cuore che lo legge è iniquo. E questo è il grande fatto. E E questa è la ragione per cui neppure noi molte profezie non possiamo capirle, perché sono sigillate dal Signore. Troppe volte si vogliono spiegare cose che il Signore vuole che rimangano nascoste. Bene, ma qui, oltre il fatto già detto che erano cose lontane, rileviamo la profezia che riguardava lui personalmente. A questo punto Daniele per la prima volta sente che il Signore gli sbarra la strada. Daniele, profeta diletto del Signore, che leggete tutto il libro, è un amore meraviglioso quella lì, sente che il Signore gli sbarra la strada per la prima volta. Perché? Perché egli è raggiunto ad un punto che non lo ricordava più. Quindi fin qui gli ha dato delle profezie che doveva annunciare e che lui poco ha capito, però ha predicato, lo ha annunziato. E qui il Signore gli sbarra la strada. Di fatto, profetica riguardava qualcosa di lontano nel tempo e quindi non c'era bisogno che lui lo capisse, era troppo complicato. Guarda Daniele, tu non puoi capire in qual tempo verranno queste cose. Però fratelli, noi oggi lo intuiamo. Perché? Perché siamo molto vicini a quel tempo. Allora la forza di Israele è ancora tanta, ma fa presto a venir meno. E quindi è molto vicino, siamo nelle vicinanze. Ma tu, cosa dice? Ma tu va, perché tu devi andare al tuo fine. Quindi gli sussurra che è imminente la sua fine personale. Ecco, pensiamo, è un profeta di tutte le nazioni. E l'ultimo capitolo del suo libro ha un incontro personale col Signore che non ha più delle profezie immense, universali da riferargli. Quest'oggi l'Eterno parla al suo profeta e gli dice: Daniele, adesso io parlo a te. Ti do la profezia che riguarda la tua vita personale. Ecco la meraviglia. Afferriamo la completa e totale padronanza del Signore su tutte le vite in ogni tempo. E questo mi suggerisce che spesso il Signore preavvisa certi suoi servi che è giunto il tempo di tornare a casa. E non il tempo. Pensate ai profeti e ai patriarchi dell'Antico Testamento e vedrete che più volte il Signore ha preavvisato che sarebbe venuto a prendere il suo servo. E fratelli, credete, Dio non è cambiato. E anche oggi, quando un credente dimora veramente nel Signore, con una fede certa e progressiva, in cui ogni giorno vede qualcosa di più e di meglio, quest'uomo avrà delle intuizioni che Dio lo prepara per portarlo a casa. E questo è bello. Bene, nei versetti da 10 a 12 si torna di nuovo nei tempi e nelle caratteristiche dei tempi della fine che non sono per lui, tranne un particolare uguale per tutti: i tempi secondo cui molti saranno salvati ma gli enti saranno perduti. Non lo leggiamo perché è un po' una ripetizione del testo, no? I molti saranno salvati ma gli empi saranno perduti. Quindi la regola di Dio è sempre questa: di dare la retribuzione agli uomini, benedizione a coloro che si sono umiliati davanti a lui, si sono piegati umilmente riconoscendo la sua gloria e il suo diritto, e la punizione su coloro che invece lo hanno rigettato e lo hanno negletto per la fede. Ma l'ultima parola che Daniele riceve è nel versetto 13, che ora vogliamo leggere, l'ultimo versetto. Versetto 13, facciamo bene attenzione cosa dice, cosa gli dice di personale a Daniele il Signore.
Ma tu avviati verso la fine, tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte d'eredità alla fine dei giorni.
È meraviglioso, sono stato parecchio su questo versetto. Quest'uomo che ha avuto in mano il piano profetico di tutto l'universo terreno, tutto dalla terra, è vero? A un certo punto il Signore gli sbarra la strada, chiude tutto il suo ministero e gli dice, sembra che il Signore gli dica: Daniele, guardami bene in faccia. Ma non minaccioso, ma gioioso. Adesso Daniele, tu hai finito. Hai finito il tuo servizio, preparati per te. così il Signore disse a Daniele, ma tu avviati verso la fine. Tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Per ognuno di noi che serviamo il Signore, c'è un momento in cui il Signore ci dà un ultimo ordine. Tu vai, fratelli e sorelle, io sto aspettando con gioia, non con paura, con gioia il giorno che mi dica, tu vai, basta, ne hai fatto basta, non ho più bisogno di te, però non ti licenzio senza che tu abbia un ben servito, perché tu vedrai coronato tutto ciò che hai creduto e per quale hai vissuto e sei vissuto durante tutta la tua vita. Avviati verso la tua fine, che è una fine di riposo. Ma io amo sempre, quando mi incontro in queste cose, amo sempre che non è un riposo fatto di ceri e di crisantemi. No, è il riposo celeste. Durante, nel regno della vita e della vita di Dio. È così che chiama il sepolcro di un servo fedele. E fratelli e sorelle, non facciamo l'errore di distinguere i servi del Signore con due. Ogni credente è un servo di Dio. E chi non lo crede questo, non lo capisce questo, ha perso molto della rivelazione del Signore. Non c'è una, fra i figlioli di Dio non ci sono delle classi privilegiate. Ogni credente è un servo di Dio. Ed ogni credente può essere il destinatario di questa parola. Tu va. Va e riposati. Tu ti riposerai e poi sorgerai per ricevere la tua parte di eredità alla fine dei giorni. Dopo un servizio fedele c'è un riposo e infine la risurrezione per ricevere un'eredità. È qualcosa di straordinario. Fratelli e sorelle, io mi fermo qui, ma io lascio questo nelle mani dello Spirito, perché possa benedire questa parola nei nostri cuori, cominciando dal mio. Che il Signore benedica la sua parola. Amen. Amen.